il figlio dell'uomo è venuto non per essere servito, ma per servire. Parole dette da Gesù dopo l'increscioso episodio accaduto forse poco prima, quando la mamma di Giacomo e di Giovanni, così ce lo presenta non Marco ma l'altro evangelista, qui sembra che sia loro a chiederla a Gesù, ma è la mamma che li ha presentati secondo un'altra versione. Dice Gesù: i miei figli, eccoteli, una a destra e una a sinistra, ministro degli esteri e degli interni, quando farai il tuo regno? Gesù, sconcertato, la guarda e dice: oh, sei fuori di testa? Dice: ma capisci cosa mi chiedi? E dice: i tuoi figli saranno pronti a bere il calice amaro della passione e lo berranno. Se sono pronti, saranno una a destra e una a sinistra, ma non come la pensi tu. Quanto ai posti, non sta a me darli, ma al Padre mio. Quindi Gesù poi conclude: io sono venuto per, non per essere servito, ma per servire. Tutto questo ci ricorda un'altra discussione degli apostoli che seguivano Gesù, no? Che mentre Gesù parlava, questi stavano a bisticciare: io sono il più grande di te, il posto tale. Erano rampanti, come diciamo oggi, no? Aspiravano a dominare. E Gesù li guarda stupiti: tutto sto tempo che ho sciupato con voi, non avete capito niente. Il più grande tra voi sia colui che serve. Siete pronti a lavare i piedi come io laverò, o lavati i piedi agli apostoli, cioè siete pronti a fare il vostro servizio umile e gratuito verso i più piccoli della terra? Se siete capaci, il più grande tra voi sia colui che serve, dice Gesù. Bellissimo, no? Amici, questa riflessione mi induce ad alcuni pensieri. San Paolo ai Romani, scrivendo, dice: non siate conformati alla mentalità di questo mondo, ma trasformatevi mediante il rinnovamento della vostra fede. Noi, amici, non siamo chiamati ad essere un popolo di convinzioni, non di conformità. Noi siamo chiamati ad essere uomini di nobiltà morale, persone eccezionali come Cristo. E davanti a questo messaggio duro, che è, diciamo, innaturale, a noi, chi di noi non aspira ai primi posti? Tutti, no? Ad essere il primo. Ovviamente dobbiamo sviluppare tutte le nostre capacità interiori, ed è cosa buona, ma per quale motivo le sviluppiamo? Per servire o per dominare? Per servircene per i nostri comodi o per servire gli altri? È tutto lì il problema. Amici, diceva sempre San Paolo ai Filippesi: noi siamo una colonia dell'Eterno. Bello, una colonia dell'Eterno che vive nel tempo. San Francesco d'Assisi viveva l'eternità nel tempo. La Madonna viveva l'eternità nel tempo. Noi siamo chiamati a seguire Gesù, a seguire questo comando difficile. Chi vuole essere mio discepolo rinneghi se stesso, cioè il proprio egoismo. Prenda la sua croce ogni giorno. Chi mi vuol seguire non pensi ad una società assicurativa contro le malattie, come spesso pensiamo, ma si prepara a vivere nella sofferenza, nella croce. Che dice ancora San Paolo? I greci chiedono la scienza, gli ebrei chiedono i miracoli, noi vi annunziamo Cristo sofferente, potenza e sapienza di Dio. Amici, è tanto difficile essere cristiani. soprattutto in questo momento di grande confusione. Ma davanti al messaggio di Gesù così duro, io penso che noi possiamo assumere tre atteggiamenti. L'uno di indifferenza, come la maggior parte della gente. L'altro di ribellione, soprattutto davanti alla sofferenza degli innocenti. Pensate per esempio all'ateismo moderno di Camus, Albert Camus, il quale proclama l'inesistenza di Dio davanti al dolore degli umili, dei piccoli. Ma se ci sei, come tu, dicendoti padre, puoi permettere la sofferenza di un innocente? Non ci sei. Padre nostro che sei nei cieli, stacci, dice Albert Camus, sta lassù. Amici, terribile. Scandalo, lo scandalo della croce, lo scandalo della sofferenza. Gesù percorre una strada antitetica, opposta alla via del mondo. Eccolo Gesù. Cristo ha preferito la sconfitta della croce alla vittoria dei politici e dei militari. Cristo, se ricordate, quando compie ogni miracolo, impone il silenzio. Non lo dite a nessuno. Perché? Ma Gesù è un grande conoscitore di coscienze. Sa che gli uomini non sempre lo seguono per l'amore alla verità, come oggi, ma lo seguono per il proprio utilitarismo, perché fa comodo. Quanta gente anche oggi non serve la Chiesa, ma si serve della Chiesa. Quanta gente. Quando serviamo Cristo, lo dobbiamo servire con l'animo libero dai nostri egoismi, dai nostri interessi. Dobbiamo spogliarci come Francesco d'Assisi, farci umili come lui. Capisco che in un mondo come il nostro, come allora, desta scandalo un simile linguaggio. Anche oggi Cristo è uno scandaloso di amore, è uno scandaloso di passione per noi, predicando un amore che giunge al dono totale di sé davanti a un mondo egoista che cerca il proprio interesse, la propria utilità. Cristo rinuncia a tutto, perfino a farsi chiamare Signore, a farsi chiamare Messia. Sapete come si chiama? Il figlio dell'uomo. Che vuol dire figlio dell'uomo? Parola incomprensibile. Cristo cita un profeta, Daniele, in cui figlio dell'uomo significa Messia. Ma lui non si è fatto mai chiamare Messia. Perché? Ma perché la gente del Messia aveva una concezione distorta, che l'avrebbe smentita con la sua parola e la sua vita. Il Messia, secondo la concezione ebraica, era un politico militare trionfatore che sconfiggeva i nemici, sbaragliava il campo. Cristo si è presentato sconfitto, sputacchiato, uomo che conosce il soffrire, l'uomo dei dolori. Prima lettura, piccola, è uno dei carmi del servo di Yahweh, sono quattro, in Isaia profeta, dove ci descrive la storia della passione di Cristo 600 anni prima, l'unico uomo della storia di cui si sa tutto 600 anni prima, una storia prescritta. Che dicono i salmi di Yahweh, del servo di Yahweh? Un uomo sputacchiato, reietto, di un uomo svillaneggiato, la sua schiena come un campo arato, distrutto, umiliato. E voi capite che gli ebrei non potevano, né oggi possono anche oggi, accettare un Messia così qualificato, sì. Davanti ai loro occhi era un Messia trionfatore. Gesù cambia veste, non è il trionfatore, è uno sconfitto. La croce era per i criminali, per i delinquenti. Cristo si è lasciato considerare un delinquente, pur essendo il figlio di Dio. Amici, quanto è distante la logica sua dalla logica nostra. E come facciamo a capire? Ecco, vedete, l'uomo o si disinteressa, o si ribella soprattutto alla croce, più comprensibile, oppure terzo atteggiamento, lo accetta mediante la fede. I greci, con la loro filosofia, cercano la scienza, gli ebrei cercano i miracoli, noi predichiamo Cristo sofferente e crocifisso. Amici, Martin Luther King ha due pagine eccezionali su queste riflessioni. Quando ci invita ad essere lineari, coerenti, seguendo Cristo della croce, dice: mentre una società opulenta, la nostra, ricca, vorrebbe indurci a credere che il denaro, le automobili, il conto in banca, quel tipo di rappresentanza di nobiltà presso la società è la dimensione della vita, Cristo risponde: la tua vita di uomo non consiste nell'abbondanza delle cose che egli possiede. In un attimo puoi perdere tutto, caro amico. Cos'è la vita dell'uomo? Un soffio. Eccola la vita dell'uomo. Anche se i medici, e li vogliamo ringraziare, non so fino a quanto, ci hanno allungato la vita creando un sacco di problemi, amici, la nostra vita non dipende dalla ricchezza che abbiamo. Non è nostra. E noi stoltamente pensiamo che sia nostra. Non è la nostra la vita. Ci è stata donata senza averla chiesta. Ci viene tolta. Pensate l'uomo di oggi arrogante, anche Montanelli, l'ultimo Monacelli: io voglio fare della mia vita quello che mi pare, padrone della vita e della morte. E dove c'è scritto, amico mio, che sei padrone della vita e della morte? Eh? Amico, l'uomo arrogante. Guardate come l'uomo di sempre, non l'uomo di oggi, di sempre. La Bibbia è piena di questi ricordi, no? Pensate alla Torre di Babele. Cos'è la Torre di Babele? È la Torre di oggi. L'uomo di oggi che vuol creare una creazione alternativa a quella di Cristo, no? Dio ha pensato in un modo, l'uomo pensa in un modo opposto. Non torno sulla creazione primitiva, ne abbiamo parlato domenica scorsa. Amici, l'uomo e la donna fondamento del mondo. No, no, non va più bene quella. Vogliamo creare un altro mondo diverso, un'altra famiglia, uomo uomo, donna donna, con il l'utero in affitto, con tutte le tecniche che ci paiono. Cioè, questa è la nostra... Cioè, Cristo ti dona la felicità, noi ti diamo la licenza. Cristo ti dà l'ordine, noi ti diamo la possibilità delle emozioni. Amici, è il mondo di sempre. O lo seguiamo Cristo per intero, oppure lo abbandoniamo. Di fronte a un mondo che ci dice che le nostre comodità, i nostri comodi, che dobbiamo cercare ad ogni costo, ci dice Gesù: beati quelli che sono poveri, che sono amanti della verità, che si spogliano di tutto se stessi e delle proprie cose, come Francesco d'Assisi, per essere dono totale agli altri. Pensate. Mentre il mondo ci dice: odia chi ti fa del male, Cristo ti risponde: no, prega per i tuoi persecutori. Se uno ti schiaffeggia sulla guancia destra, offri anche la sinistra. Perché guancia destra? C'è un motivo, eh? Ma provateci. Quando è che siamo percossi sulla guancia destra? Quando? Col mal rovescio. Pum! Segno di grande rispetto. Quando si dà lo schiaffo con il dorso della mano, è il segno della massima offesa. Una cosa è questa e una cosa è questa. Cioè, ma schiaffo l'uno e schiaffo l'altro. Però è diversa l'anima dei due gesti. Gesù ti dice: no, non schiaffeggiare, ma... se uno ti vuole la tunica, donagli anche il mantello. Offri la guancia al tuo persecutore. Amici, e qui è follia, è follia. Sì, bravi, è la follia della croce. O ci conformiamo a questo insegnamento di Cristo, oppure ci conformiamo al mondo che ci invita a tutta una dirittura diversa, che poi è schiavitù. Diceva Luther King in un suo discorso: noi potremmo essere artefici della storia o fatti dalla storia. Potremmo essere o incudine o martello, potremmo essere o termometro o termostato. Ma che vuol dire questo linguaggio? Semplicissimo, no? È il mondo di oggi. Scusate, ma le leggi che fanno i politici, domenica vi ricordate cosa avevo detto, no? Citando Tacito, mi pare, negli annali. Che dice Tacito? Corruptissima Repubblica, plurime leges. Quando uno Stato è corrutto, si moltiplicano le leggi. Perché? Ecco, no, Luther King. Il mondo di oggi, cos'è? È più un termometro che registra, un registratore, che non un termostato che fa il calore, che lo regola, che lo produce. Scriveva il grande Erodoto, perdonatemi, ma io sono amante di queste cose, quando mi tuffo nel passato mi si apre il cuore, la sapienza dei nostri greci, dei nostri antichi, oggi spazzatura, oggi c'è il telefonino, c'è la televisione, che cosa? Sentite Erodoto che diceva, il grande scrittore greco, dovremmo lottare per le leggi come lottiamo per le mura della città, Perugia, la città di Perugia, Porta Sant'Angelo, Porta San Pietro, porta di qua, porta della mandorla, che è questo? Cos'erano queste? Le porte delle mura che difendevano la città di Perugia, come Gerusalemme, no? Diceva Erodoto, combattiamo per le leggi che devono orientare i cittadini, devono orientare il bene comune. Cosa fanno oggi i legislatori? Registrano che cosa? Ciò che c'è nella società. Interessi opposti e contrari. Che fa? Va bene per tutti, leggi per tutti. Amici, terribili. Oggi abbiamo cancellato le evidenze originarie della Bibbia, la creazione. Una, l'uomo e la donna, fondatori della famiglia, evidenze, talmente evidente. Amici, figli, si fanno così, eh. E sì, ma che mondo è mondo, finché sarà, si fanno così, figli. No, oggi non si fanno più così. Evidenze oggi le abbiamo cambiate. Le leggi, vedete che fanno? Registrano e che fanno? Dà ragione a tutti. Invece di orientare la purezza della verità, dei costumi, mediante degli imperativi categorici che costringano gli uomini a vivere nell'ordine e nella bontà. Amici, bello Luther King, se sei un termometro, registri, se sei un termostato, fai, se sei un incudine, prendi le botte, se sei il martello, le dai. Amici, i cristiani, piccoli in quantità, erano giganti in qualità nell'impero romano. Mamma mia, che cose meravigliose, no? Noi siamo chiamati ad essere non i fatti dalla storia, ma i facitori della storia. Amici, il mondo lo facciamo noi, Ecco come, con le leggi di cui parla Erodoto, con i nostri comportamenti. Perché il Vangelo è parola di Dio? Ma perché è il faro luminoso di tutte le società, di tutte le epoche, no? Io ogni volta che torno a leggere il diritto romano, ma dico, ma i nostri padri, ma che sapienza avevano i nostri romani? Ancora c'è il diritto romano, fondamento di tutte le civiltà. Roma, la Rometta di oggi, in confronto alla Roma di ieri. Il grande impero, i grandi pensatori, i grandi legislatori, i grandi filosofi, i grandi cristiani. Amici, oggi noi siamo invitati da San Paolo non a conformarci secondo le mode del tempo, ma a rinnovarci nella purezza della nostra mente. Vorrei, amici, concludere che una parte di responsabilità ce l'abbiamo anche noi preti. Anche noi, anche la Chiesa. Perché? Perdonatemi, ma io ho assistito giorni fa alla televisione, come voi, a un fatto che mi ha sconcertato. Avete sentito tutti, no? Quello che è successo a Roma al Sinodo. Uno dei padri sinodali, un vescovo, io l'ho sentito, anche voi, telegiornale, il quale ci ha raccontato un episodio e la TV ce l'ha veicolato come un modello esemplare, che tocca il cuore della gente. A me francamente non ha toccato il cuore, anzi tutt'altro, mi ha fatto sommamente pensare. Qual è il fatto? Un bambino della prima comunione riceve l'ostia nella mano dal sacerdote. Sto bambino nell'ente nel zoppo che fa? Spezza l'ostia, si volta verso i genitori, che non potevano ovviamente ricevere Gesù, perché non erano in condizione giusta, in quanto erano risposati civilmente. E per la legge della Chiesa sappiamo, almeno fino adesso, che i risposati civilmente non sono nella condizione da poter ricevere l'Eucaristia. Questo bambino che fa? Prende l'ostia, la spezza e la dà ai genitori. Ma come ci è stato comunicato questo? Come? Cioè, avete visto un bambino? Lui sì che capisce la storia. Nella sua innocente sensibilità, cosa ha fatto? Ha fatto la comunione ai suoi genitori. E ha aggiunto il padre sinodale. Questo fatto ha commosso molti padri sinodali. Fortuna che non c'era il sinodo. Non mi sarei commosso sicuramente. Ma non perché io non sono vicino alla gente che si trova in queste situazioni, ma la vorrei abbracciare tutta con tanto amore. Ma Cristo non può diventare la merenda, la colazione a nostra disposizione. Amici, Gesù Cristo non si può manipolare, un bambino che manipola Cristo. Ma chi gliel'ha insegnato quel prete, se l'hanno insegnato al catechismo della prima comunione? I miei bambini l'avrebbero fatto una cosa del genere, l'assicura Don Ignazio. Non spettava a lui fare una cosa del genere. Ci ha fatto un gesto istintivo. E vabbè, amici, io sto pregando allo Spirito Santo perché in questa settimana si rinnovi la Pentecoste. Io, prete, voglio sapere dai miei superiori cosa devo fare. Io sono confuso. Ma arriva la Signora, l'altro ieri, io sono in queste condizioni, lei mi deve dare l'Eucaristia. Ancora Papa Francesco non me l'ha detto, Signora, perché voi ci dovete abbracciare. Io, i calci mai a nessuno dati. Sì, vuole che l'abbracci, venga pure, ne fa due degli abbracci invece che uno. Io li voglio bene, ma Gesù Cristo non è colui di cui posso disporre come pare. Non è una cosa mia, non è un benessere mio. Gesù Cristo è Cristo, figlio di Dio. Non te lo posso, figlio mio, dare se tu non sei nella condizione che la Chiesa mi dice. Io sono figlio della Chiesa, mica sono figlio d'orfani, Amici, vedete, io sono convinto che anche noi sacerdoti siamo colpevoli quando, perdonatemi, per avere il consenso di tutti non parliamo con chiarezza. Io prego il Signore che mi dia sempre l'onestà della parola e la chiarezza degli intenti e la fedeltà al mio Vangelo e ai miei superiori. Lo chiedo. Che Dio ci ispiri sempre. Noi dobbiamo essere liberi, non schiavi. L'avete sentito dal Vangelo, no? Chi è che è schiavo? È schiavo colui che non segue la legge di Dio, colui che segue il proprio egoismo, i propri istinti. Il Figlio di Dio è venuto non per essere servito, ma per servire. Vedete, ogni cristiano che accetta ciecamente le opinioni della maggioranza e per paura e timidezza segue un cammino di adattabilità, oggi come si dice, politicamente corretti, sarà la moda salire sul carro del vincitore, sul predellino del treno che passa. Amici, non è questa la verità. Cristo, ieri, oggi, sempre, sempre Lui, credetemi. Non lo possiamo noi manipolare come ci pare. O lo accettiamo, o lo rifiutiamo, o non ci interessiamo. Ma se siamo onesti dobbiamo dire, Signore, noi vogliamo essere liberi, perché la verità ci fa liberi. Non vogliamo essere schiavi. quella donna cristiana che è in galera con la pena di morte, Aisha Bibi, per la terza volta ha avuto l'offerta della liberazione. Noi non ti ammazziamo se rinunci alla fede cristiana. Lei ha detto, amici, caro giudice, eccomi, sono pronta a morire per il mio Cristo. Dice, ma guarda che noi ti ammazziamo. Ecco, sono pronta. Amici, vedete chi sono i cristiani veri? Non sono quelli che si adattano alle circostanze per i propri interessi o necessità, ma sono coloro che danno la vita a coloro che predicano come Cristo la verità. Vorrei proprio concludere con un altro esempio simile a questo. Sentite che parole, eh? È un predicatore che è in galera, condannato a morte. Il giudice gli ha detto, tempo fa, noi ti liberiamo se tu rinunci a predicare Gesù Cristo. Lui ha risposto, ma se niente avverrà, a meno che io faccia della mia coscienza una continua strage e carneficina, a meno che, cavandomi gli occhi, io mi affidi a chi è cieco per farmi condurre, il che io dubito che alcuno possa desiderare, ho deciso, con l'aiuto e la protezione di Dio onnipotente, di soffrire ancora. Se la fragile vita può durare così a lungo, finché il muschio cresca sulle mie sopracciglia, piuttosto che violare in tal modo la mia fede e i miei principi. Non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma trasformatevi secondo il disegno di Dio. Auguri a me e a voi.